Una chiave di lettura.
La notizia è questa: Gheddafi sarebbe stato venduto agli 007 francesi dal presidente siriano Assad. E intanto c'è un nuovo giallo, perché è morto il ragazzo che si fece fotografare con il cadavere di Gheddafi, il giovane che scovò appunto il Rais rapito e torturato, ispirato, dicono, a Parigi. Ne parliamo con Marco Lombardi, docente di sociologia generale all'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano, esperto di gestione delle emergenze e dei fenomeni legati al terrorismo e alla sicurezza. Professore, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno, eccomi qui.
Allora, professore, si tratta di un giallo, di una notizia davvero fondata? Erano ipotesi di cui si parlava già, almeno negli ambienti di un certo tipo, quindi se ne parlava già da tempo, oppure è stato un fulmine a ciel sereno? E di cosa si tratta, evidentemente?
No, un fulmine forse al ciel sereno, piuttosto per quanto riguarda il modo con cui è stato comunicato. Dopodiché, che ci si potessero aspettare delle cose di questo genere, sta nella storia di tutto quello che ora accade nell'area mediterranea, e quindi io sto includendo tutto il Nord Africa, evidentemente, e l'area medio orientale, perché in realtà è un grandissimo e preoccupante gioco a due bracciate di nuoto dalle nostre coste, tra l'altro, che sta rimovimentando in maniera molto significativa una delle aree più instabili, il Medio Oriente, una delle aree che era sufficientemente stabile, almeno apparentemente, o almeno sotto il controllo di chi deteneva il potere, che era il Nord Africa. Vorrei solo ricordare questo, che dalla primavera araba, quindi dalla Tunisia attraverso la Libia, il Marocco, fino alla questione siriana, Francia, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti d'America sono sempre stati dentro con i loro servizi veramente in prima linea. Ricordiamoci, abbiamo citato i francesi, che nell'attacco a Homs di poco tempo fa almeno una ventina di francesi dei servizi di sicurezza francese che combattevano con gli insorti sono stati arrestati, diciamo recuperati, diciamo così, dalle forze siriane. Ricordiamoci che attraverso i servizi segreti turchi, in particolare i tedeschi, stanno lavorando molto in Siria. Sono tutti gli stessi attori, diciamo così, che hanno avuto una presenza molto molto forte durante le primavere arabe. Non possiamo pensare oggi che ogni sollevamento interno a un paese si risolva tutto internamente. Troppi ormai sono i legami, quelle che noi chiamiamo interdipendenze quando facciamo le teorie della globalizzazione. Quindi troppi sono questi legami che comunque sono stretti tra un paese e tutto il resto del mondo, per cui si possa pensare che non ci sia un interesse che vogliano guidare in maniera molto precisa il risultato di un cambiamento molto significativo come quello che consegue un cambio di potere in queste zone.
Però mi scusi professore, si potrebbe anche a questo punto ventilare l'ipotesi che forse la primavera araba, così definita, sia stata alimentata da queste forze di interdipendenza che spingono comunque. Cioè, ci sta tutto.
Ci sta tutto, dipende anche qui dove ci posizioniamo in termini di spinta che viene dato agli eventi. Intendo dire, io non credo che l'avvio, diciamo così, possa con così tanta facilità essere innescato da forze esterne. Può magari essere lentamente preparato, ma i momenti di innesco sono difficilmente prevedibili e guidabili. Indubbiamente la primavera araba nasce da istanze che i giovani portavano, che sono anche ideali, e istanze molto molto pratiche, che sono l'incapacità di poter vedere un futuro, sia per i giovani sia per una certa classe di questi paesi. Io sono molto pratico, lo spettatori. Non sono convinto che una rivoluzione possa nascere esclusivamente da un orientamento di tipo ideologico. Ci vuole sempre, come dico, i buchi della cintura che si stringono, no? Perché altrimenti il benessere, insomma, è qualcosa che sai che perdi con una rivoluzione, non sai cosa guadagni, quindi devi averne già perso qualche cosa. Per cui l'avvio di una rivoluzione, usiamo queste parole, si ritrova molto spesso all'interno. Certamente si ha una sorta oggi di, uso quest'altra parola, proattività, cioè attivarsi prima, non rispondere solo agli eventi. Quando le cose si mettono in corsa, c'è qualche paese che è più attivo degli altri a mettersi immediatamente in gioco per cercare di guidare l'orientamento del cambiamento. Io condivido, devo dire, questa posizione e credo che l'Italia sia stata un po' in ritardo all'epoca. Francesi, inglesi, americani, ma anche arabi, qatarini per esempio e quant'altro, erano sul campo durante queste rivoluzioni nordafricane accanto agli insorti, cercando di guidare in un certo modo quello che stava accadendo, con risultati che sono del tutto dubbi, ma questo per le caratteristiche che in particolar modo ha la Libia evidentemente e perché probabilmente non c'era anche una sufficiente conoscenza delle potenzialità di Hakim e delle altre forze. Però indubbiamente si gioca in tanti, diciamo così, una partita che non è locale.
Quindi i legami di interdipendenza hanno fatto sì che si scegliesse che Gheddafi dovesse morire.
Ma guardi, il fatto che un dittatore, un capo di governo, chi ha potere in situazioni di potere come sono quelle della Libia, ma come sono state spesso quelle dell'Africa, come sono anche in certe aree del Medio Oriente o del Centro Asia, cioè è un accentratore di potere, prendiamo anche altre aree asiatiche appunto, che debba morire. Diamolo un po' per scontato.
Sì, ma anche perché forse ne sapeva troppe.
L'ha detto lei. Allora, una delle ipotesi che si sta dietro, che potrebbe anche starci, è quella di Sarkozy con 50 milioni in saccoccia del colonnello per farsi la campagna elettorale, no? Poi chi lo contesta dice sì, però ricordiamoci che Giscard aveva in tasca un pacchetto di milioni in diamanti che venivano dalle relazioni con Bokassa e nessuno si è sconvolto. Per cui c'erano tante buone ragioni. Devo dire che il buon colonnello anche tanti soldi li dava in certi modi al nostro paese, a attori importanti del nostro paese, istituzioni del nostro paese, no? Per cui questo oggi, questa forma di relazione, secondo me non è così importante, o perlomeno non è la sola che ti guida a scegliere di ammazzare o meno il potente caduto in disgrazia. Devono entrare in gioco altre cose, certamente la tutela magari di Sarkozy, ma anche degli interessi strategici, per esempio della Francia, che è presente negli altri paesi e non lo è in Libia. La Libia, ricordiamoci che è anglofona, ricordiamoci che la Libia è il teatro, fu il teatro dell'Italia, il teatro degli inglesi. Gli inglesi sono infatti entrati molto rapidamente anche con le loro truppe speciali, perché era un meccanismo per cercare di così riavere il favore di un'area petrolifera di estremo interesse in cui l'Italia era un forte competitor. Per cui diciamo che sono tanti, le spinte, per cui non è solo quella di un interesse spicciolo, tuteliamo i 50 milioni, 50 milioni di euro, purtroppo siamo in condizioni drammatiche, 50 milioni di euro anche con certe ruberie casalinghe non fanno più tanta specie e quindi io sono convinto che debbano entrare in gioco anche altre scelte strategiche più ampie.
Un'ultima domanda, adesso dopo questa primavera araba, l'Occidente, chiamiamolo così, deve rifare un po' i conti con un mondo che non è più sotto controllo, che non è come dire, stigmatizzato da certe dipendenze e da certi legami.
Certo, è una situazione molto difficile della quale sono preoccupato. Ogni tanto dico, prendetemi col beneficio dell'inventario, che abbiamo abbiamo quasi l'Afghanistan sotto casa, appunto al di là del Mediterraneo. Non è vero ancora in termini di violenza, ma la tendenza è preoccupante. La Tunisia di fatto ha reinserito la Sharia con richiamo al primo articolo della Costituzione. L'Egitto comunque in mano ai fratelli musulmani, e vediamo che cosa è accaduto dopo il film che è stato pubblicato su YouTube. L'Algeria è frammentata in 50-60 tribù differenti che fanno i loro interessi. In tutta la zona Al-Qaeda nel Maghreb è subito pronta a rinfocolare ogni tipo di attività violenta pur che sia contro l'Occidente. Quindi è una situazione molto difficile in cui dobbiamo come paese recuperare la nostra strategia, cominciando come strategia specifica ad aprire un dialogo con i radicali. Okay? Il radicalismo non vuol dire jihadismo, il radicalismo è una posizione particolare che in certo Islam si trova, col quale si è utile, ecco, diciamo così, è utile parlare. Dall'altra responsabilità, però, perché mi limito a dire idiozie come sono quelle della pubblicazione del film su Maometto, sono veramente colpi di maglio a ogni politica di possibile intesa, almeno di dialogo, con effetti devastanti sui nostri interessi e sulle nostre persone che bisogna controllare.
Due parole, buon senso, magari il ritorno al buon senso non farebbe male. Grazie.
Assolutamente.
Grazie professor Lombardi. Prego. Ricordiamo, docente di sociologia generale all'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano, esperto di gestione delle emergenze e dei fenomeni legati al terrorismo e alla sicurezza. Abbiamo parlato appunto di questa notizia secondo cui i francesi e Assad starebbero dietro la morte del Rais Gheddafi.